Capitolo 21. Sicché eravamo in questi termini quando comparve quell'individuo. Quell'individuo giunse a Mosca, il suo nome era Trukhachevsky, e si presentò a casa mia. Era di mattina. Io lo ricevetti. Una volta ci davamo del tu. Egli si provò a dire delle frasi un po' in tu, un po' in voi, appoggiando sul tu. Ma io subito misi il discorso in voi, ed egli immediatamente si sottomise. Fin dalla prima occhiata non mi piacque punto. Ma, strana cosa, una forza inesplicabile, fatale, mi spingeva verso di lui, e invece di respingerlo, di allontanarlo, io mi sentivo avvicinare a lui. Sarebbe stato così semplice parlargli freddamente, congedarlo senza presentarlo a mia moglie. Ma no. Io, come se lo facessi apposta, gli parlai dell'arte sua, gli dissi che mi avevano riferito che egli avesse abbandonato il violino. Mi disse che al contrario ora suonava più di prima. Si ricordava che anch'io suonavo una volta. Gli dissi che io non suonavo più, ma che mia moglie suonava bene. Fatto sorprendente. Le mie relazioni con lui nel primo giorno, nella prima ora del nostro incontro, furono tali quali avrebbero potuto essere soltanto dopo ciò che è avvenuto. Nelle mie relazioni con lui c'era qualcosa di teso. Io tenevo conto d'ogni parola, d'ogni espressione sua o mia, e vi attribuivo importanza. Lo presentai a mia moglie. Subito il discorso si avviò sulla musica, ed egli offrì i suoi servigi per suonare con lei. Mia moglie, come sempre in quegli ultimi tempi, era vestita con molta eleganza, molta cura, ed era di una bellezza provocante. Si vedeva che lui le era piaciuto dal primo momento. Oltre a ciò, si rallegrava di poter avere la soddisfazione di suonare con l'accompagnamento del violino, il che essa amava moltissimo, tanto che a volte faceva venire un violinista del teatro per suonare con lei. E questa soddisfazione le era dipinta in viso. Ma, guardandomi, capì subito il mio sentimento e mutò espressione. Così cominciò un giuoco di vicendevoli inganni. Io sorridevo gaiamente, facendo le viste di essere molto contento. Egli, guardando mia moglie come tutti gli uomini depravati guardano le belle donne, faceva finta che soltanto il soggetto del discorso lo interessava, mentre era proprio la cosa che non lo interessava affatto. Essa si sforzava di parere indifferente, ma quella mia espressione falsamente sorridente di uomo geloso, che lei ben conosceva, e le occhiate voluttuose dell'altro, le eccitavano visibilmente. Io vedevo che, fin dal primo momento dell'incontro, gli occhi le brillavano in modo particolare e che forse a cagione della mia gelosia, fra loro s'era stabilito subito quella corrente elettrica che dà la medesima espressione agli sguardi e ai sorrisi di due individui. Essa arrossiva, egli arrossiva. Essa sorrideva, egli sorrideva. Si parlò di musica, di Parigi, di tante futilità. Egli si alzò per andarsene e, sorridendo, stava in piedi col cappello appoggiato sulla coscia che dondolava un poco e guardava ora lei ora me, come aspettando per vedere che cosa avremmo fatto noi. Ricordo quel preciso momento perché in quel momento avrei potuto non invitarlo a tornare e allora non sarebbe accaduto nulla. Ma io gettai un'occhiata a lui. A lei. Non creder mica che io sia geloso di te, dicevo a lei in mente mia, o che io abbia paura di te, dicevo a lui in mente mia, e lo invitai a portare una qualche sera il violino per suonare con mia moglie. Essa, stupita, mi guardò, arrossì e, come spaventata, volle rifiutare, disse che suonava troppo male. Questo rifiuto di lei mi irritò più che mai. E insistetti maggiormente. Ricordo la strana sensazione con la quale guardavo la nuca, il collo bianco del musicista che contrastava con i capelli neri divisi a metà del capo, mentre egli si allontanava con la sua andatura saltellante, simile a quella di un uccello. Non posso fare a meno di confessare che la presenza di quell'uomo mi dava noia. Dipende da me, pensavo, di fare in modo da non vederlo più. Ma agire così significa confessare che io lo temo. Ciò sarebbe troppo umiliante, dicevo fra me. E là, nell'anticamera, sapendo che mia moglie mi ascoltava, io insistetti perché egli venisse quella sera stessa col violino. Me lo promise e se ne andò. La sera venne col violino e suonarono loro due, ma per un pezzo non andavano d'accordo. Non c'erano le carte di musica che ci sarebbero volute e quelle che c'erano mia moglie non le poteva leggere così all'improvviso. La musica mi piaceva molto e prendevo parte anch'io a quello che facevano, accomodando il leggio e voltando le pagine. Suonarono alcune cose, certe canzoni senza parole e una sonatina di Mozart. Egli suonava a perfezione, possedeva al più alto grado ciò che si chiama tono. Oltre a ciò, un gusto fine, nobile, proprio all'opposto del suo carattere. Naturalmente era molto più forte di mia moglie e l'aiutava, e intanto lodava cortesemente il suo modo di suonare. Si comportava molto bene. Mia moglie sembrava interessarsi unicamente della musica ed era molto semplice e naturale. Io, quantunque fingessi di interessarmi della musica, per tutta la serata non smisi un momento dal rodermi di gelosia. Dal primo momento che egli incrociò lo sguardo con quello di mia moglie, io mi accorsi che la bestia che era in loro due, passando oltre a tutte le convenienze mondane, chiedeva «Si può?» e rispondeva «Oh sì, certo!» Mi accorsi che egli non si sarebbe mai aspettato di trovare in mia moglie, in una signora di Mosca, una dama tanto seducente e ne era molto contento. Egli non dubitava che lei avrebbe acconsentito. Tutto stava che l'insopportabile marito non diventasse un ostacolo. Se io fossi stato puro, non avrei capito queste cose, ma io, come la maggior parte degli uomini, finché non ero ammogliato, pensavo nello stesso modo sul conto delle donne e quindi leggevo nell'anima di lui come in un libro aperto. Io mi tormentavo specialmente perché vedevo in maniera non dubbia che l'unico sentimento che io ispiravo a mia moglie era una continua irritazione, interrotta solamente di tanto in tanto da una abituale sensualità, e che quell'uomo, per la sua eleganza tutta esteriore, per la novità e soprattutto per suo talento musicale, che incontestabilmente era grande, per l'intimità che veniva da quel suonare insieme, per il fascino che la musica esercitava sulle nature impressionabili, e specialmente il violino, che quell'uomo, dico, doveva non soltanto piacerle, ma indubbiamente, senza la minima difficoltà, vincerla, ammollirla, torcerla come un cencio, toglierle ogni resistenza, far di lei tutto ciò che voleva. Io non potevo non vederlo e soffrivo orribilmente. Ma nonostante ciò, o forse proprio perciò, una certa forza contro la mia volontà mi obbligava ad essere non soltanto cortese, ma affettuoso con lui. Se io lo facessi per mia moglie e per lui, per mostrare che io non avevo paura di lui, o per me stesso, per ingannarmi, non lo so. Ma è certo che fin dai primi contatti con lui non potei essere semplice. Io dovevo, per non lasciarmi trascinare dalla voglia di ucciderlo lì per lì, fargli una quantità di gentilezze. Gli facevo bere a cena dei vini costosi, mi entusiasmavo quando suonava, gli parlavo col più affettuoso dei sorrisi, e lo invitai per la prossima domenica a venire a pranzo e a suonare con mia moglie. Dissi che avrei invitato alcuni miei conoscenti amatori di musica per ascoltarlo. Già, così finì. E Poznicev cambiò posizione, molto agitato, e fece quel suo solito verso. È strano come la presenza di quell'uomo agiva su di me, cominciò egli di nuovo facendo un visibile sforzo per essere calmo. Il secondo o terzo giorno dopo questa visita, io torno a casa dall'esposizione, entro nell'anticamera e a un tratto sento balzarmi in cuore qualcosa di pesante come una pietra e non posso rendermi conto che cosa sia. Era questo che, traversando l'anticamera, mi accorsi di qualcosa che mi fece pensare a lui. Soltanto quando fui nel mio studio mi resi conto di quel che era e tornai in anticamera per assicurarmi. Non mi sbagliavo, era il suo mantello. Sapete, un mantello di moda. Tutto ciò che riguardava lui, benché non me lo confessassi, io lo osservavo con insolita attenzione. Domando: sì, c'è lui. Non traverso il salotto, ma passo dalla stanza di studio dei ragazzi e vado nella sala grande. Lisa, la mia figliuola, è seduta con un libro e la bambinaia col piccino fa girare un coperchio sulla tavola. La porta che mette nella sala è chiusa e io odo venir di là un arpeggio cadenzato e la voce di lui e di lei. Ascolto, ma non posso capir nulla. Di certo gli accordi sul pianoforte sono fatti apposta per soffocare le loro parole, i loro baci, forse. Dio mio, che cosa allora si solleva in me? Che cosa immaginai? Soltanto a ricordare che bestia feroce viveva dentro di me in quel momento, c'è da sentirsi raccapricciare. Il cuore a un tratto mi si strinse, si fermò, e poi si mise a battere come colpi di martello. Il sentimento più forte che ho sempre provato in ogni eccesso d'ira è stato la pietà verso me stesso. Accanto ai figli, accanto alla bambinaia, pensai io. Dovevo avere un aspetto terribile, perché Lisa mi guardava con occhi strani. Che dovevo fare? Mi chiedevo. Entrare? Non posso. Dio sa che cosa farei. Ma non posso neppure andarmene. La bambinaia mi guarda come se capisse la mia situazione. È impossibile non entrare, dissi fra me, e aprì la porta. Egli sedeva al pianoforte ed eseguiva quegli arpeggi con le sue grosse dita bianche dalle punte volte in su. Essa era in piedi, all'angolo del pianoforte a coda, chinata sulla carta di musica aperta. Essa per prima mi vide, o mi udì, e mi guardò. Si spaventò e fece finta di non spaventarsi, o davvero non si spaventò, ma di certo non trasalì, non si mosse, e soltanto arrossì. Ma anche questo dopo un po' di tempo. Come son contenta che tu sia venuto. Non avevamo ancora deciso che cosa si debba suonare domenica, disse lei con un tono di voce che non avrebbe avuto se fossimo stati soli. Questo tono di voce e l'aver lei detto noi parlando di sé e di lui mi sconvolsero. Salutai quell'uomo in silenzio. Egli mi strinse la mano e subito, con un sorriso che mi parve canzonatorio, cominciò a spiegarmi che aveva portato della musica per suonare la domenica successiva e che non s'erano messi d'accordo su che cosa dovessero suonare. Dei pezzi più difficili e classici, proprio la sonata di Beethoven per pianoforte e violino, oppure delle cosette facili. Tutto ciò era così naturale e semplice che sarebbe stato impossibile prendersela con chi si sia. Ma intanto io vedevo ed ero sicuro che tutto ciò era menzogna e che essi stavano parlando del modo di ingannarmi. Una delle più penose condizioni per i gelosi, e gelosi sono tutti nella nostra vita di società, è trovarsi costretti a quelle relazioni mondane che mettono in una grande e pericolosa intimità gli uomini e le donne. Bisogna diventare ridicoli oppure permettere l'intimità nei balli, l'intimità fra i medici e le loro clienti, l'intimità con gli artisti, i pittori e specialmente i musicisti. Le persone si occupano insieme delle più nobili fra le arti, la musica. Perciò è necessario quella tale intimità, e quest'intimità non ha nulla di biasimevole. Soltanto un marito scioccamente geloso può vedervi qualcosa di male. E intanto Tutti sanno che proprio a mezzo di queste occupazioni, e specialmente della musica, avviene la maggior parte degli adulteri nel nostro mondo. Evidentemente io li avevo messi nella medesima situazione penosa nella quale mi trovavo io. Per un pezzo non mi riuscii di dir nulla. Ero come una bottiglia capovolta dalla quale l'acqua non esce perché è troppo piena. Volevo ingiuriarlo, scacciarlo, ma sentivo che dovevo invece mostrarmi amabile e affettuoso con lui. E così feci. Finsi di approvare tutto, per quello stesso strano sentimento che mi obbligava a rivolgermi a lui con tanta maggiore gentilezza, quanto più la sua presenza mi era penosa. Gli dissi che mi affidavo al suo gusto e consigliai lo stesso a mia moglie. Egli rimase ancora un poco, quanto bastava per scancellare la sgradevole impressione che aveva prodotto la mia subitanea entrata nella stanza, con quel viso stravolto e quel mio silenzio, e poi se ne andò, figurando di avere finalmente deciso quel che si dovesse suonare. Io ero interamente persuaso che, a paragone di ciò che li preoccupava, la questione dei pezzi da suonare era per loro senza alcuna importanza. Con molta cortesia lo accompagnai fino all'anticamera. Come non accompagnare un uomo che è venuto per turbare la pace e distruggere la felicità di un'intera famiglia? Strinsi con particolare cordialità la sua mano bianca e molle.